coronavirus, i numeri delle ultime 24 ore sono in linea con quelli dei giorni scorsi: 1.327 nuovi casi, 243 vittime. Prosegue il calo di ricoveri e terapie intensive. La curva decresce, R con 0 in Italia allo 0,507, ha detto oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Oltre 30.000 le vittime ufficiali in Italia da inizio pandemia, ma l'Istat certifica è un dato per difetto. In febbraio e marzo 25.000 decessi in più rispetto al 2019, solo la metà conteggiati Covid. Il sindaco di Milano Sala lancia un ultimatum ai cittadini: non voglio vedere assembramenti, altrimenti entro domani chiuderò i navigli e lo sport. La provincia autonoma di Bolzano sfida il governo, emanata una legge che apre i negozi domani e i ristoranti da lunedì. L'abbiamo già impugnata, risponde il ministro Boccia. MES, accordo all'Eurogruppo, stanziati 240 miliardi. Ogni paese potrà ottenere prestiti fino al 2% del PIL per le spese sanitarie. Il fondo sarà operativo dal 1 giugno. In Gran Bretagna sale a 36.000 il numero di morti da Covid. La Spagna proroga lo stato d'emergenza e respinge la richiesta di Madrid di allentare il lockdown. Le vittime nel paese salgono a 26.300. Negli Stati Uniti ad aprile persi oltre 20 milioni di posti di lavoro, il tasso di disoccupazione schizza al 15%. Popolare Network, buonasera, il giornale radio delle 19.30. Partiamo dunque dai numeri dell'epidemia in Italia. I dati forniti dalla Protezione Civile oggi sono in linea con quelli dei giorni passati. I nuovi positivi sono 1.327, ieri erano stati un centinaio in più, ma c'erano anche stati più tamponi. Si registrano ancora 243 decessi, ma considerando che sono guarite oltre 2.500 persone, il numero totale dei casi attivi continua a diminuire, come il numero delle persone ricoverate. Nelle ultime 24 ore i letti di terapia intensiva liberati sono stati ben 143. In 5 regioni italiane, Friuli Venezia Giulia, Trento, Valle d'Aosta, Sardegna e Molise, non si sono registrati decessi. In tutte le regioni ci sono stati casi, ma quasi la metà di tutti i nuovi positivi nelle ultime 24 ore vengono dalla Lombardia. Sono stati 609, di cui un terzo in provincia di Milano e un centinaio a Milano città. Oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha confermato che l'epidemia in Italia sta decrescendo, che si osserva un miglioramento in tutte le regioni. L'istituto stima l'indice di contagio oggi allo 0,507. Complessivamente i decessi ufficialmente conteggiati come Covid hanno superato oggi la cifra simbolica delle 30.000 persone. In realtà saranno di più. Il presidente dell'Istat Blangiardo ha presentato stamattina i dati dell'istituto sul numero di morti della seconda metà di febbraio e del mese di marzo. Ci sono circa 25.000 decessi in più rispetto alla media degli anni passati e solo la metà sono ufficialmente diagnosticati come morti per Covid. Per commentare i dati di oggi, alla fine di questa prima settimana lavorativa della fase 2, in diretta il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto.
Buongiorno a tutti e a tutti. I dati, con tutti i limiti della loro significatività, sembrano indicare negli ultimi giorni una situazione stabile e in leggero ribasso. La Lombardia, in particolare Milano, costituiscono ancora le situazioni più critiche. Mentre si scatenano le polemiche su cittadini che non rispettano le indicazioni del distanziamento e dell'uso della mascherina, nessuna istituzione, né alcun istituto di ricerca, né pubblico né privato, fornisce alcun dato sul rispetto delle misure preventive dentro i luoghi di lavoro. Eppure, nel report dell'Istituto Superiore di Sanità, erano proprio questi ambienti ad essere indicati tra quelli dove, nella fase 2, sarebbe stato maggiore il rischio di contatti plurimi e quindi di infezione. L'INAIL intanto ha comunicato che sono 37.000 i lavoratori che alla data del 4 maggio avevano presentato la denuncia di infortunio per essersi contagiati sul lavoro. L'Istituto Superiore di Sanità, in base ai dati in suo possesso, ha smentito l'ipotesi che gli stranieri si ammalino di meno. Infatti il tasso di ospedalizzazione ad oggi risulta in percentuale più alto di quello degli italiani. Questo significa che la malattia in uno straniero viene riconosciuta quando è uno stadio più avanzato. Lo straniero ha meno possibilità di essere assistito nelle fasi iniziali della malattia e di essere sottoposto a tampone, quindi di ricevere una diagnosi. I dati forniti dall'Istat sul totale dei decessi confermano che il numero complessivo dei morti per Covid indicati dalla Protezione Civile devono essere almeno raddoppiati, senza dimenticarsi che i dati forniti dall'Istat si fermano al 31 marzo e riguardano 6.866 comuni e non la totalità dei municipi italiani.
Grazie Vittorio Agnoletto, veniamo ora a Milano, dove il sindaco Sala ha minacciato di chiudere i navigli e l'asporto di cibo e bevande se ci saranno ancora immagini come quelle diffuse da alcuni media, foto con molte persone a passeggio, sedute a bere e chiacchierare, alcune senza mascherina. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, è una necessità, ha detto Sala, o le cose cambiano oggi oppure io chiudo i navigli e lo sport. Ma qual è la situazione? Andiamo in diretta con il nostro Alessandro Braga, che da questa mattina è in giro per la città e ora si trova proprio sui navigli.
Sì, buonasera a tutti. Sui navigli, dove proprio poco fa è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha subito poi postato sui suoi profili Facebook la foto con scritto «Navigli ora meglio di ieri e io prometto maggior controllo». Così il sindaco ha chiuso questa 24 ore di polemiche sugli assembramenti o presunti tali nella zona dei navigli di Milano, promettendo maggiori controlli che oggi ci sono stati. Se si può parlare di assembramento sui navigli oggi, lo si può fare per due categorie di persone: polizia locale e carabinieri da un lato, giornalisti dall'altro, che davvero si sono assembrati lungo le poche viette, le alzaie dei navigli di Milano per controllare che non ci fossero immagini come quelle pubblicate poi oggi dai quotidiani di questi assembramenti di persone con in mano dei bicchieri e quindi con le mascherine abbassate per fare l'aperitivo. Delle immagini che avevano fatto arrabbiare il sindaco Sala, che questa mattina nel suo videomessaggio aveva appunto minacciato, come dicevate voi da studio, di richiudere i navigli e anche le attività sportive, che da oggi tra l'altro quelle individuali sono riaperti per un'ordinanza di Regione Lombardia. Oggi la situazione sembrava sotto controllo e si è ricomposta quella differenza tra le immagini viste nella zona della Movida, la zona dei navigli, e invece le immagini viste in giro per la città, sui mezzi pubblici, nei parchi cittadini, dove la gente sì sta uscendo e sta utilizzando i mezzi pubblici, ma in numeri molto minori rispetto al pre-Covid, questo era facile da immaginare, ma anche con un'attenzione, una diligenza incredibile, con mascherine, guanti e tutto quanto è previsto, compreso il distanziamento fisico. A voi la linea.
La strategia di scaricare sui singoli le responsabilità istituzionali sembra parte della comunicazione del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Evitiamo assembramenti, attenti a non entrare nei negozi se ci sono già persone, indossiamo sempre la mascherina e laviamoci spesso le mani. Ha detto oggi, con queste piccole precauzioni usciremo completamente dall'infezione. Il servizio di Michele Migone.
I dati lo dicono in modo ancora più chiaro, la Lombardia è la grande malata d'Italia, il paese sarebbe quasi completamente fuori dalla tempesta se non ci fossero i numeri lombardi. Attilio Fontana guarda le persone sui navigli per ripetere c'è troppa gente in giro, prende la palla al balzo, lui fautore della riapertura, il governatore che ha guidato questa regione al disastro, quando può usa lo schermo dei comportamenti dei singoli cittadini per sviare l'attenzione dalle sue responsabilità. Lo fa soprattutto quando c'è di mezzo Milano, perché così mette in difficoltà il sindaco Sala, e non è la prima volta. Fontana l'aveva fatto anche in aprile, quando la situazione era ormai fuori controllo a causa dei troppi errori fatti da lui e dalla sua giunta. Adesso quel richiamo serve per mettere le mani avanti per la fase 2, che in Lombardia dal punto di vista sanitario è ancora troppo uguale alla precedente. Sarà l'ultima regione ad uscire dal doloroso tunnel dell'epidemia. L'annuncio della nuova politica sui tamponi modello Veneto, come ampiamente detto da questi microfoni, rischia di rimanere solo un annuncio, la mappatura della diffusione del virus una chimera. Settimana prossima partiranno i lavori della commissione d'inchiesta voluta dalle opposizioni in Consiglio regionale. L'obiettivo è di accertare cosa non abbia funzionato e mettere in discussione il sistema sanitario lombardo in mano alla Lega dai tempi di Maroni. Fontana ha detto che rifarebbe tutto quello che ha fatto, non vuole processi, li fa solo dalla parte dell'accusatore quando ripete che c'è troppa gente in giro.
Da giorni raccontiamo delle pressioni delle regioni per riaprire in maniera anticipata. Forte della sua autonomia sancita per statuto, la provincia di Bolzano ha approvato una legge che permetterà ai negozi di aprire domani e a bar e ristoranti da lunedì prossimo. Il governo l'ha impugnata, limitatamente alle parti che riguardano le certificazioni dei protocolli di sicurezza sul lavoro. Ma il presidente Compascher ha detto: la legge è in vigore, se ci sarà un nuovo contagio dipenderà dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi. Marco Angelucci del Corriere dell'Alto Adige.
Lo aveva annunciato il ministro Boccia nella sua visita in Alto Adige a inizio settimana, mettendo in guardia l'Alto Adige sui rischi connessi a una riapertura anticipata dei negozi, delle attività produttive ed economiche. Mancano i protocolli per la sicurezza certificati dall'INAIL, aveva detto Boccia. La provincia però ha ignorato l'avvertimento del ministro e nella notte a larghissima maggioranza ha approvato la legge che di fatto anticipa la fase 2. Da oggi pomeriggio, ma più probabilmente da domani, riapriranno i negozi. Da lunedì bar, ristoranti, parrucchieri e saloni di bellezza. Dal 18 tutti i servizi sociali e l'assistenza all'infanzia. Mentre per il turismo la data chiave è il 25, quando potranno riaprire gli alberghi, ma senza piscine e saune, se non quelle all'aperto. Il conflitto rischia di degenerare, anche se l'impugnativa del governo e sicuramente il giudizio della Corte Costituzionale arriverà solamente tra qualche mese, quindi quando saremo in una situazione molto diversa.
Si chiamerà rilancio e il decreto sul quale il governo è al lavoro per sostenere l'economia, dalle famiglie alle imprese. I diversi ministeri hanno inviato le loro proposte contenute in un documento di oltre 770 pagine. Fra l'ipotesi di finanziamento, la sanità territoriale, le terapie intensive, i bonus per il rifinanziamento del bonus per le babysitter, un fondo per la filiera dell'editoria, dei musei e dei luoghi di cultura, l'estensione della cassa integrazione, gli aiuti per i lavoratori domestici, sono alcune delle proposte. Il Ministero dell'Economia ha precisato che sono ancora in via di definizione con parti da revisionare e rilievi della Ragioneria dello Stato. L'esame di maturità si farà in classe salvo una nuova complicazione del quadro epidemiologico e quanto scritto nell'ordinanza approvata oggi dal Ministero dell'Istruzione, che ha dato il via libera alle modalità per svolgere l'esame di terza media, che si farà a distanza con gli studenti collegati in videoconferenza. I documenti sono stati inviati al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che darà un parere prima della pubblicazione. Il sindacato Gilda lamenta però ritardi organizzativi sul protocollo per garantire la sicurezza di insegnanti e studenti. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale del Gilda.
Il Ministero ha cominciato a muovere i primi passi per redigere il protocollo di sicurezza. Il Ministero di Istruzione è parecchio in ritardo. Poi, se posso aggiungere, direi che non è per nulla scontato che gli esami si faranno comunque e dappertutto in presenza, perché c'è una legge precisa che ha stabilito che gli esami in presenza sono condizionati a due cose: a che entro il 18 maggio prossimo siano riprese le attività didattiche e sia la condizione epidemiologica lo consenta. Siccome si tratta di pochi giorni, io non darei per nulla scontata questa questione qui. Ho seri dubbi che le nostre scuole siano in grado di realizzare ciò che occorre per poter far svolgere il lavoro in sicurezza e in così pochi giorni. E non dimentichiamo, occorrono sanificazioni certificate, occorrono dei protocolli precisi di come si entra e come si esce, tutti i dispositivi di protezione individuale, misurazione delle temperature, cioè conoscendo la nostra amministrazione, la lentezza della nostra burocrazia, penso di poter legittimamente dubitare che in 15-20 giorni le scuole siano pronte ad affrontare questa situazione.
L'Eurogruppo ha trovato l'accordo sul MES, il Fondo Salva Stati. La linea di credito da 240 miliardi sarà operativa dal 1 giugno. Ogni paese potrà usarlo per le spese sanitarie fino al 2% del PIL.
Semaforo verde al pacchetto di prestiti agevolati per le spese sanitarie, se come si spera verrà ratificato dai parlamenti tedesco e olandese, dalla fine della prossima settimana ogni Stato della zona euro potrà chiedere per i prossimi 2 anni fino al 2% del proprio PIL Per l'Italia quindi circa 36 miliardi di euro. Il prestito avrà una durata di 10 anni e sarà a costo quasi zero. Un interesse dello 0,115% sarà infatti applicato e soprattutto non ci saranno condizioni dopo l'emergenza Covid. Il tanto temuto Memorandum of Understanding imposto alla Grecia ai tempi della crisi dell'euro è stato sostituito con un catalogo di spese sanitarie o spese indirette legate alla sanità. Niente di più e nessuna troica arriverà ovviamente nei paesi che lo chiederanno. Vengono messi 240 miliardi di euro sul tavolo. Il commissario Gentiloni insieme al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno hanno appena ribadito che il prestito del MES per la sanità è una rete di sicurezza per garantire ai paesi un accesso più sereno ai mercati finanziari. A questo punto tutto è scritto, tutto è indicato nero su bianco. Ormai è una scelta dei governi se approfittare di questo prestito quasi a zero costi o fare da soli. Grecia, Spagna, Portogallo e Francia hanno già detto di volerne fare uso. Da Bruxelles, Maria Maggiore per Popolare Network.
Poco fa c'è stato il commento del Presidente del Consiglio Conte, le tre misure SURE, BEI, MES sono insufficienti, il prestito effettivo del Recovery Fund su mercati deve essere di almeno un trilione per rispondere alle necessità complessive dell'Unione. In Gran Bretagna è salito oltre 36.000 il numero di vittime per coronavirus, lo ha comunicato oggi l'Istituto di Statistica Britannico, che ha aggiunto 3.417 decessi la cui causa era stata registrata come dubbia e poi accertata da tamponi post mortem. La Gran Bretagna è il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di vittime. Oggi il governo spagnolo ha approvato la proroga dello stato di allarme nel paese e ha respinto la richiesta di Madrid di allentare il lockdown. Negli Stati Uniti sono state quasi 2.500 le vittime nelle ultime 24 ore, ma a preoccupare è anche la crisi economica. Nel solo mese di aprile hanno perso il lavoro oltre 20 milioni di persone, portando il tasso di disoccupazione dal 4,4% di marzo al 14,7% di aprile. Il tempo previsto per domani: cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il paese, alla sera piovaschi in arrivo sulle Alpi occidentali e la Sardegna, temperature ovunque in aumento. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22:30. Buona serata.